persino provato a non studiare affatto.
Ehi, prof! Bella, zio!
Se l'esame non va, cambia metodo. Affronta il tuo esame universitario nel modo giusto. Per sapere come, chiama CEPU all'833-1188.
Radio 1, in viva voce.
16:28, 50 secondi e dopo il meteo, ancora Radio 1 in via voce, una parte, una mezz'ora dedicata e con al centro la conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull'andamento epidemiologico.
È proprio così, Claudio, è slittata alle 16:30 la conferenza presso la presidenza del Consiglio, lo abbiamo detto, partecipa il ministro della Salute Roberto Speranza, con lui il commissario straordinario Francesco Paolo Figliolo e poi sia il coordinatore che il portavoce del CTS, sia Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Una conferenza molto importante e molto attesa, non solo sugli ultimi dati sull'andamento epidemiologico, ma anche su quelle decisioni riguardo la somministrazione, le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo sappiamo, lo stiamo dicendo in questi giorni, sono arrivate indicazioni un po' ondivaghe e diverse a secondo del momento e a secondo anche del quadro epidemiologico, perché quando c'erano purtroppo centinaia di morti al giorno, il rischio beneficio anche per i giovani ovviamente era a vantaggio appunto del vaccino. Ora che invece il virus circola poco, gli scienziati ci stanno suggerendo, stanno dicendo che è meglio somministrare questo tipo di vaccino a vettore virale invece alle persone over 60, e in questa direzione probabilmente andrà il comitato tecnico scientifico che sta lavorando, tra poco dovrebbe darci lumi su quello che sta decidendo. Con noi in studio oggi c'è anche Paola Guarnieri della redazione Società. Buon pomeriggio, Paola.
Buon pomeriggio a voi.
E allora, attese, abbiamo detto, a poco dovrebbe partire la conferenza stampa, è attesa per le 16:30, quindi a minuti dovremmo iniziare. Innanzitutto saluto, però abbiamo raggiunto insieme il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, componente del CTS regionale della Lombardia. Buon pomeriggio, professore.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio, professore, e grazie di essere qui con noi. Abbiamo bisogno della chiarezza con cui sempre ci aiuta nel analizzare e leggere quello che accade. Siamo partiti purtroppo dall'urgenza anche di posizioni chiare e precise da parte del CTS e la decisione del Ministero della Salute, ancora più urgenti dopo la morte di questa giovane ragazza, Camilla Canepa, che si era vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio, anche se era affetta da una malattia autoimmune del sangue, la piastrinopenia, quindi senza chiamarla in causa su un fatto specifico. Ci può dire innanzitutto, professor Pregliasco, che tipo di patologia è questa piastrinopenia e se è altamente controindicata per il vaccino AstraZeneca?
No, almeno gli esperti ematologi già ci dicono che si tratta di una patologia non frequente, ma che diciamo non aumenta il rischio di questa trombosi, che sappiamo essere diciamo atipica, quindi con la produzione di autoanticorpi. Quindi l'effetto, diciamo, questa situazione va affrontata diciamo sul caso singolo, andando a valutare gli aspetti particolari, però appunto il fattore di rischio tra virgolette era l'età. Su questo però io dico l'emozione, il dolore di un rischio che tra virgolette si sapeva correre, come giustamente avete detto all'inizio, no? In una fase dove la malattia era molto alta in termini di presenza, i dati diciamo di stima attuale evidenziano come la vaccinazione attuata sinora ha salvato almeno 10.000 vite. Quindi è chiaro che siamo di fronte a una guerra che va gestita con una continua flessibilità e, come giustamente anticipato, va come dire continuamente aggiornato, e soprattutto è necessario fare delle scelte per minimizzare i rischi minimi, perché ovviamente è un dolore vedere il viso che è stato diciamo così in evidenza su diversi canali televisivi di questa magnifica ragazza, ci angoscia, perché ogni persona che perde la vita, come è abbastanza sicuro che sia stato per il vaccino, ci stringe il cuore. È chiaro che l'emozione a mio avviso potrà forse fare chiarezza, non dico definitiva, ma con una decisione che deve essere tranchant riguardo all'utilizzo. Si dice che sarà ribadita l'indicazione a 60 anni e con un'ulteriore precauzione addirittura la seconda dose non più con Pfizer per i giovani, ma con non più con AstraZeneca ma con Pfizer, ma anche qui su questo è un elemento di massima precauzione, perché nella casistica osservata di trombosi dovute a vaccino queste sono avvenute 34 su 9 milioni di dosi in Italia alla prima dose.
Professor Pregliasto, mi scusi perché ovviamente abbiamo confusione non essendo medici, quindi lei ha fatto riferimento alla piastrinopenia, quindi immagino poche piastrine nel sangue, immagino. E noi l'abbiamo sentita questa patologia spesso associata alla reazione quando si instaurava il Covid,
certo,
quindi
certo,
abbiamo immaginato...
Poco chiaro.
No, non si è spiegato male.
No, è proprio giusto, perché è l'elemento appunto, la piastrinopenia è una carenza, diciamo... di piastrine che ha nella storia di queste diciamo problematiche come quella della giovane una modalità e una causa diversa, è un meccanismo diverso che porta a questa diciamo mancata diciamo così produzione di piastrine, quindi che peraltro ad oggi non rientra tra un elemento di rischio rispetto invece a quell'altro tipo di piastrinopenia, quindi situazione che invece anche qui è legata al vaccino con un meccanismo diverso.
Ecco, questo è molto importante perché non abbiamo gli strumenti per capire queste distinzioni. Senta professore, il fatto che questa ragazza prendesse una doppia terapia ormonale, ammesso che poi verrà confermato tutto questo, anche questo abbiamo sentito spesso, le giovani donne hanno degli ormoni ovviamente molto più vivaci che le persone in età avanzata, questo può essere collegato per esempio?
Si sa che un certo rischio maggiore era già ben noto, non è cosa di oggi rispetto a questo aspetto come rischio appunto di trombosi dovuta al vaccino, però è chiaro che si tratta di valutare in questo caso se l'anamnesi è stata raccolta, se questo dato è stato evidenziato, se poi nel momento di assistenza nell'emergenza è stato poi raccolto e valutato, quindi qui si entra in quello che sarà un doveroso e necessario intervento già in essere dell'autorità giudiziaria, ma in un'ottica che io dico è quella di avere una chiarezza oggettiva di una situazione che si sperava non dovesse accadere e invece è accaduta. Ecco, questo è. Noi ad oggi di 328 decessi registrati nel sistema di sorveglianza dei vaccini, ad oggi risulterebbe, sono ancora peraltro in corso ulteriori diciamo sviluppi e valutazioni, un caso per un vaccino Pfizer e 3 per AstraZeneca.
Quindi questo è il rapporto. È bene ricordare che il dato che è stato riportato per rischio di sviluppare trombosi è di 1 su 100.000 vaccinati, poi cambia però questo rischio a seconda dell'età. Leggevo dei dati della Fondazione Gimbe, 0,5 casi in realtà su 100.000 per gli over 70 e poi invece 1 su 100.000 nella fascia 50-69 e 2 casi su 100.000 negli under 50. Non so se sono dati esatti, professore. Se ce li può confermare,
riportati correttamente.
Benissimo. Paolo Guarnieri, professore, rimanga con noi, siamo sempre in attesa, lo ricordiamo per il nostro pubblico, dell'avvio, dell'inizio della conferenza stampa presso la Presidenza del Consiglio e quindi in attesa di ascoltare il Ministro della Salute e Speranza. Paolo Guarnieri, redazione Società, ci può intanto riassumere, Paola, cosa è filtrato finora di quello che potrebbe decidere in modo, speriamo, definitivo il CTS oggi?
Sì, l'orientamento sembra quello di andare verso una raccomandazione rafforzata. Finora c'era una raccomandazione di somministrare AstraZeneca agli over 60, adesso ci si aspetta che si vada verso una raccomandazione rafforzata, perché come dicevi anche tu all'inizio, il miglioramento della situazione epidemiologica e la maggiore disponibilità di vaccini a mRNA, quindi Pfizer e Moderna, lo consentono. Cosa vuol dire? Che nel rapporto rischi-benefici, visto che i contagi scendono, allora si può virare verso i vaccini a mRNA. Quello che rimane da da capire, da sciogliere il nodo sulla seconda dose, come diceva anche il professore Pregliasco. Chi ha già ricevuto come prima dose e ha meno di 60 anni un vaccino a vettore virale, AstraZeneca o Johnson & Johnson, cosa fare con la seconda dose? E l'orientamento anche qui è quello di andare con una seconda dose con un vaccino mRNA, quindi Pfizer e Moderna. Quello che bisogna chiarire è la fascia di età all'interno della quale si può somministrare, indicato somministrare una seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna, perché si potrebbe individuare una fascia d'età tra i 40 e i 60 anni in cui magari si può somministrare come seconda dose AstraZeneca, mentre al di sotto dei 40 anni somministrare invece Pfizer e Moderna. Sono tutte indicazioni che dovrebbero venire fuori dalla conferenza che, come dicevate anche voi, dovrebbe cominciare a breve. Nel frattempo però diciamo che le regioni si sono anche mosse per sospendere, laddove li avevano già organizzati, gli Open Day, le Open Week. Così è stato in Umbria, nel Lazio, in Emilia Romagna era stato programmato un Open Day che però a questo punto si svolgerà solo con Pfizer e Moderna, e ci sono intanto 7 regioni che hanno sospeso la somministrazione di vaccini a vettore virale, quindi parliamo di AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Sono Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e poi si sono aggiunte ultimamente anche Umbria e Valle d'Aosta.
E questo è il quadro molto completo, grazie a Paola Guarnieri che è qui con noi. Professore Pregliasco, questo abbiamo detto il quadro, intanto stiamo andando, per fortuna da lunedì saranno 40 milioni gli italiani in zona bianca, 12 regioni e Trento nella fascia con le minori restrizioni, e poi abbiamo visto un indice di contagio che è sceso a 0,68, quindi sembra una situazione ottimale, possiamo dire, e possiamo augurarci, professore, che riusciremo a mantenere la curva così bassa anche ora che le regioni ovviamente sono più libere e i cittadini più liberi, speriamo altrettanto attenti però.
Ma io dico che appunto andiamo bene, siamo in una situazione che già da aprile in qualche modo è positiva nel senso buono della parola, con continuo e confermato abbassamento di tutti i parametri. È chiaro che come ha detto non è finita. Vediamo in Inghilterra, ma non solo, come questo virus abbia ripreso, in particolare in Inghilterra, nonostante una buona quota di vaccinazione, una eccessiva attività ha ripreso, però anche lì vediamo per esempio che non aumentano i decessi, quindi un elemento veramente molto importante che conferma la validità e la necessità di raggiungere rapidamente valori elevati. È chiaro quindi che aumentando il numero di contatti, quindi dovuti alla mobilità che conseguentemente la zona bianca ci consentirà, il virus potrà in qualche modo trovare nuove occasioni, perché ad oggi sono circa 150.000 i soggetti censiti, quindi notificati come positivi, e probabilmente sono meno della metà di quelli realmente veri, no? Positivi magari inconsapevoli o non notificati, quindi abbiamo una massa di probabilmente 300-400.000 italiani che contagiano gli altri. Infatti ogni giorno vediamo comunque uno stillicidio ancora comunque importante di casi, e quindi dobbiamo a mio avviso guadagnarci questa libertà passo a passo, e senza voler azzerare subito tutto insieme quelle carenze, quei desideri di recuperare quella socialità che ci è stata forzosamente ma necessariamente negata in questo periodo.
Professor Pregliasco, lei ha citato l'Inghilterra, effettivamente leggevo le agenzie prima, sono 42 le vittime in Inghilterra di persone per la variante indiana, e la cosa che colpisce è che su queste 42 vittime 23 non erano vaccinati, ma 7 avevano ricevuto la prima dose e il resto avevano 12 invece avevano ricevuto addirittura la doppia dose di vaccino da almeno 14 giorni. Sono piccoli numeri, però ci fanno capire quanto queste varianti, quindi quanto sia necessario correre prima possibile per completare la vaccinazione in una fascia estesa di popolazione, perché questi rischi di mutazione ci sono anche in presenza di vaccino addirittura.
Esatto. Vediamo il vaccino che ha ottimi risultati anche in Italia, con un abbassamento dell'80-90% delle ospedalizzazioni, soprattutto nei soggetti più avanti con l'età, che sappiamo sono quelli che soffrono di più queste situazioni più gravi. È chiaro che anche questi vaccini, come tutti i vaccini, non ci danno una protezione al 100%, e quindi in funzione della probabilità di infettarsi e di avere occasioni può succedere che qualcuno, appunto, purtroppo, come si vede anche in Inghilterra, grazie anche a queste varianti nuove che temiamo, perché già la variante inglese, gli inglesi chiamano del Kent, giusto per fare dei distinguo, ma di fatto ormai è il virus che sta circolando anche in Italia. Per ora, dal dato campionario dei sequenziamenti, per fortuna, insomma, non abbiamo ancora questa presenza importante del cosiddetto virus Delta, perché ormai questa variante indiana, anche questa seconda tipologia di variante indiana, è stata definita Delta, mentre l'alfa è quella inglese. Quindi aspetti tecnici, ma anche diciamo elementi oggettivi, perché questo virus, proprio in questa fase dove non trova quell'ampia prateria di soggetti colpibili, è chiaro che il virus è in qualche modo indotto a cercare varianti per mantenere la sua sopravvivenza. I virus hanno veramente un obiettivo brutale, continuo, di replicarsi, fotocopiatrici impazzite di se stessi, e quindi davvero dobbiamo in questa fase anche stare molto attenti e riuscire a gestire quel tracciamento che ci è mancato nel momento in cui è diventato molto imponente il numero dei casi e ci ha impedito di fare quel che all'inizio si è ben fatto e si è cercato comunque di continuare a fare, cioè isolare i casi, individuare i contatti stretti, perché ora che abbiamo in qualche modo eliminato il fronte dell'incendio, no? Facendo l'esempio di un incendio, però come accade negli incendi, rimangono, no, degli arbusti, dei focolai, e la possibilità che questo incendio, se non isoliamo questi piccoli focolai, questi riprendano un fronte, e sarebbe terribile, perché vorrebbe dire aver sciupato tanto tempo, tanta sofferenza e l'opportunità della vaccinazione. E ben vedo l'importanza comunque di aver fatto degli open day, delle opportunità per ottenere rapidamente, nel momento in cui è stato possibile avere dosi di vaccino, la massima adesione da parte di chi lo desidera e lo desiderava, perché questo mi sembra l'elemento importante.
Mi scusi professore, stavo guardando i messaggi che intanto stanno arrivando davvero copiosi, e allora c'è un po' di sconforto da parte degli ascoltatori, perché, e qui c'è l'errore di comunicazione, di narrazione che è stata fatta, per cui tanti ascoltatori che dicono basta, non ne possiamo più di sentire esperti che si contraddicono uno con l'altro. In realtà è stato spiegato molto bene che forse è la prima volta nella storia recente, o forse nella storia, professore, mi dica lei, che seguiamo giorno per giorno, ora per ora, l'evoluzione di una pandemia con una tale velocità che ovviamente la scienza corregge se stessa, ma corregge anche il contesto, è quello che pesa molto, e abbiamo spiegato, si è detto quando conveniva farlo, poi ci si corregge non perché si è sbagliato prima, ma perché è cambiato il contesto. Quindi la prima cosa che volevo sottolineare è questo, lo scoramento degli ascoltatori su queste comunicazioni spesso non univoche, e se possiamo magari spiegare perché si è arrivati a questo, dove sono, se ci sono delle colpe, delle mancanze, oppure se è proprio questa indiretta, questa possibilità di informare momento per momento, perché cambiano le carte in tavola. Intanto su questo poi le faccio qualche altra domanda sulla seconda dose, perché un ascoltatore ci ha detto pure, ma non ci sono studi sufficienti che indichino che è possibile fare il mix tra un tipo di vaccino e un richiamo diverso. Ecco, questi sono i due temi su cui volevamo coinvolgerla.
È più facile rispondere la seconda, perché ci sono degli studi che confermano che il mix si può fare.